Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon martedì 29 aprile. Questo è il sommario di Cose di Calcio. Bologna e Lazio steccano la presa sulla Juventus, adesso sola al quarto posto. Corsa Champions, c'è posto per due, decisivi gli scontri diretti. Lazio-Juve alle 18 di sabato 10 maggio. Che gaffe da parte della Lega che mette in contemporanea la partita della prima squadra con i festeggiamenti allo stadium delle Women. A Bologna senza Yıldız e Kelly, difesa da reinventare. E poi l'addio al calcio di Saragama. Le Women salutano la loro capitana. Con la Juventus, 6 scudetti. Buona giornata, ben ritrovati amici e ascoltatori di Radio Bianconera, rigorosamente in diretta. Il nostro numero di telefono per mandarci messaggi e vocali, 340-54-25-324. Tante notizie, ho cercato di riassumerle tutte, se avete degli spunti, se qualcuno ha conosciuto da vicino, partirei anche dal tema che magari non riusciremo ad approfondire troppo, ma mi affido alle vostre conoscenze, ai vostri contatti, alla vostra passione per il calcio, il movimento femminile e a chi ha conosciuto ci può raccontare magari qualche aneddoto, qualche curiosità in particolare di Saragama. Naturalmente colpisce quanto abbia dato la capitana bianconera al gruppo, quanto abbia accettato anche negli ultimi anni, ha 36 anni e quindi sentiva il peso un po' dell'età, il logorio del lavoro, ma non farà mancare il suo apporto al movimento calcistico femminile. Questo è uno dei temi. Poi le tante assenze che si aggiungono, due assenze pesanti che si aggiungono in vista del Bologna. Ieri sera ho visto il Bologna e la Lazio. Siamo un po' tutte stanche come squadra. La Lazio era sotto con il Parma che ha rischiato addirittura di vincere, si è fatta riacciuffare con l'ingresso in campo negli ultimi 15 minuti all'incirca di Pedro, quindi attenzione, studiamo già le partite, io ho cominciato a farlo, e Lazio che è riuscita ad agguantare il pareggio e Bologna che non è andato oltre lo 0-0, un Bologna che ha rischiato di perdere ma che ha rischiato anche di vincere, gran punizione di Orsolini, non si è visto per gran parte della partita, poi ha dei guizzi, calcio di punizione diretto verso lo specchio della porta e un colpo di testa in tuffo deviato dalla testa di Orsolini, cercato di mettere la palla nello specchio della porta. Due insidie dei singoli, Orsolini da una parte e Pedro dall'altra, che riportano in solitaria al quarto posto la Juventus. Però c'è anche un'ultima ora, diciamo così, un ultimo effetto Douglas Luiz con il suo disagio manifestato sui social, pizzicato un po' come fate voi sui social dove vi sentite un po' tutti, non la stragrande maggioranza, c'è grande saggezza, non lo sottolineiamo mai a dovere, c'è grande saggezza, c'è equidistanza, c'è senso critico, c'è tutto. Ma poi c'è anche chi pensa in quel caso lì, su quelle piattaforme, di poter dire, fare e smontare tutto quello che crede. Giusto sottolinearlo, così come sottolineiamo su Bianconera News lo sfogo e la risposta di Douglas Luiz. Ecco, intanto un saluto a Yves in regia. Quante volte sono rimasto in panchina quando ero in salute? E qui rimanda un po' al mittente delle critiche, perché il tifoso gli aveva detto: ma sei venuto in Italia per scrivere sui social o per giocare? Beh, effettivamente non è il modo, è un po' come quando dite la domanda che fate voi giornalisti non è mai quella giusta, perché da casa avete sicuramente la risposta in tasca. Questo sicuramente è il modo migliore per riprendersi indietro lo scafo, perché lui in panchina c'è, che ci dica la società perché non gioca, perché lui ce l'ha fatto un po' capire dicendo: tante cose potrebbero aver causato i miei infortuni, io sono in panchina, È vero, sono stato infortunato, però è vero che mi sono infortunato pochissimo. Questo sarebbe bello capirlo direttamente, sarà complicato, e noi agiremo i fianchi per capire. È un giocatore che non piaceva, che è arrivato a giugno, che ci ha fatto fare un certo lavoro di mercato, aggiuntoli a dire il vero a noi, perché che si vinca, che si perda, che sia Giuntoli, che sia Conte, che sia Tudor, che sia Ranieri, chi veste la maglia della Juventus siamo noi, e non scarichiamo ogni volta le responsabilità quando non ci fa comodo scaricarle, ma non solo nel mondo del calcio in generale. E, dico che c'è dell'amarezza, perché intanto ci dovrebbe chiarire, perché il riferimento che fa è attorno: perché non ho giocato? Tante cose potrebbero aver causato i miei infortuni. La preparazione? La cura di un infortunio? Che cosa? Perché è facile dire. Poi ci giunge anche voce che non sia più fidanzato con la campionessa. Dici così. E invece mi sono arrivate due conferme. Una l'ha lanciata al Sassolone Paolo Rossi ieri. Poi se l'è rimangiato. Ma io sono andato a vedere nel sacchetto dei rifiuti di cosa aveva mangiato, e ho trovato la conferma, però con uno strano non si può dire, cioè non è che ci sia del mistero attorno ad una coppia che può accasarsi o scoppiare, tanto per essere chiari, però non è argomento che mi interessa. Se avete qualche notizia in più potete darcela, ma sul campo sì, e qui va oltre. Non è che nelle rivoluzioni estive ci saranno cambiamenti anche nello staff sanitario, nello staff dei preparatori? C'è qualcosa che in questa risposta non torna, non torna. Noi oggi ci concentreremo già sul Bologna, perché un po' il Bologna mi ha deluso ieri sera. Cioè, e quindi ritiro fuori un po' d'orgoglio, un po' di coraggio e dico: ragazzi, andiamo, infortuni o no, anche loro ne hanno. La paura fa 90. Poi hanno la testa forse anche distratta, dicono, dalla Coppa Italia, dicono che convenga vincere la Coppa Italia. Ah, quando lo dicono gli altri, del trofeo da mettere in bacheca è solo la Coppa Italia. È vero che chi non vince niente si accontenta anche del trofeo Birra Moretti, onestamente, ma non lo dico per criticare loro, per dire attenzione, che c'è già una squadra che voleva fare il triplete, quindi non sottovaluterei le loro intenzioni belliche, sportive, di vincere, di offrire una prestazione importante a metà maggio per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Tra l'altro gli garantisce già questa finale un posto per la Supercoppa, sempre che si giochi con la formula delle quattro, sempre che non si giochi in Italia. È vero che c'è il Milan, e Milan e Juventus, me l'hanno confermato a Riyadh, tirano di più dell'Inter in Arabia Saudita. E magari chiederemo poi in chiusura del nostro programma allo chef di Riyadh, che oggi non è a Riyadh, mi sembra. Lui è sempre in movimento, dove lo chiamano va a pasticciare un po' nei piatti altrui. Detto questo, ci sono tanti temi in pentola. Chiedo a voi, qual è il giocatore e quanto tempo ci impiegate a dirmi il giocatore della Juventus che sta facendo la differenza quest'anno? Ce l'avete chiaro? È uno? Sono diversi? Era uno, poi un altro? Quanto tempo impiegate a stabilirlo? Quanto tempo invece impiegate a stabilire quali sono gli altri uomini chiave del gruppo che si sta giocando un po' la Champions? Perché oggi tanti articoli su alcuni protagonisti di chi sta cercando di vincere lo scudetto, McTominay, di chi in mezzo al campo, Mkhitaryan, Çalhanoğlu per l'Inter, parliamo di alta classifica e speriamo di tornarci noi in altissima classifica già l'anno prossimo, e poi c'è tutto il resto, anche dall'Atalanta, che chiaramente un po' di ha rifiatato un po' di problemi li ha superati. Stiamo vedendo che chi più chi meno in questo momento, dal terzo posto in poi, ci sono sei squadre impegnate in pochissimi punti per guadagnarsi l'obiettivo prefissato, quello migliore, tanto per essere chiari a questo punto, Champions League, poi qualcuno scalerà più indietro. E abbiamo detto tutto, e quindi aspetto le vostre risposte. Tra poco ci colleghiamo con Bologna e andiamo naturalmente a capire, a sondare un po' le condizioni della squadra. Ieri impegnata a Udine, forse non il miglior Bologna, ma anche un Bologna che probabilmente, ripeto, non dico distratto, ma con la testa rivolta alla Coppa Italia, forse sì, o anche un po' già in clima super sfida con la Juventus. Lo chiediamo, come facciamo puntualmente una o due volte l'anno, a Sabrina Orlandi di ETV Bologna. Buongiorno Sabrina, bentrovata.
Eccoti. Buongiorno, bentrovati a voi.
Ah, non ricordavo che fossimo vis-à-vis, con grande piacere ti sento e ti rivedo. Bene, sempre grazie. Ma tu non eri a Udine ieri? Perché volevo...
No, ero a Udine ieri.
Sei già rientrata.
Friuli. Sì, siamo tornati stanotte nonostante le chiusure, perché le autostrade di notte, come sapete, chiudono sempre, no? Vari tratti, e quindi è stato un viaggio della speranza, ma ce l'abbiamo fatta.
Colpa della Juve, sicuramente.
No, questa no.
Senti, Sabrina, io ho visto la partita, perché un cronista la comincia a preparare almeno con la partita prima. Ieri sera comodamente in poltrona, mentre tu... No, non faceva neanche troppo freddo in quel no. Di Udine, assolutamente. Che partita ci puoi dire di aver visto? Staccati dai colori bianconeri di Udine e quelli rosso-blu di Bologna.
Sarò assolutamente imparziale. La partita è stata brutta, non si è visto il solito Bologna. Come dicevi te, più che clima finale di Coppa Italia, erano ancora freschi festeggiamenti contro l'Empoli, che di fatto decretavano il raggiungimento della finale. La squadra è un po' stanca, perché comunque il doppio impegno, perché anche la prima fase di Champions il Bologna non era una squadra abituata, ha tratto molto dal punto di vista dell'intensità, dell'innalzamento del livello del gioco. Però è chiaro che poi quando arriva la primavera e la fase finale un po' si pagano queste cose. Il Bologna ha diversi giocatori acciaccati, infortunati, c'è un po' di stanchezza sulle gambe, e ha trovato un Udinese che dopo 5 sconfitte consecutive ha avuto ieri la contestazione, lo sciopero del tifo della curva, l'allenatore che chiedeva una prova di riscatto, perché insomma l'Udinese, raggiunta la salvezza, ha un po' staccato la spina, e ieri era la giornata dove doveva riconciliarsi col pubblico, e quindi ha messo in campo ferocia, fame, e si è visto, perché aveva più gamba del Bologna, soprattutto nel primo tempo, e lì è andata bene al Bologna, una traversa, un paio di situazioni in cui in qualche modo se l'è cavata. Nella ripresa è calata l'Udinese, è cresciuto il Bologna, c'è stata lì la traversa di Orsolini e un'altra occasione nel finale, sempre con Orsolini che di testa ha spedito alto, però partita con poche emozioni, pochi tiri in porta, portieri praticamente inoperosi. Ed è anche vero che il Bologna contro squadre non di alta classifica ogni tanto questi piccoli cali di concentrazione purtroppo li ha avuti, giustificati, perché non si può sempre essere al massimo, però insomma ieri alla fine il pareggio è assolutamente giusto.
Sabrina Orlandi, TV Bologna, su Radio Bianconera, la radio dei tifosi, ufficiale dei tifosi bianconeri. Mi spieghi questa affermazione dei cronisti? Ieri sera ascoltavo, no, e prendevo appunti i cronisti che raccontavano appunto Udinese Bologna in diretta. Il Bologna non è quello che non sta rendendo, un po' quello che hai detto tu e quello che ho visto anch'io. Ho detto, se questo è il Bologna, almeno un sospiro di sollievo lo tiro, perché di solito pensi, sai, quest'anno la Juventus pensa sempre di andare a affrontare la migliore del periodo. Arriviamo anche un po' piegati dal risultato negativo di una settimana fa col Parma, dalle vostre parti. Il cronista diceva, il Bologna cresce nel secondo tempo, vedrete nel secondo tempo un altro Bologna, un Bologna che come in casa però non gioca fuori casa, è così diverso? Tra primo e secondo tempo, tra casa e trasferta?
Assolutamente. Il Bologna in casa ha perso 2 partite e per il resto ha sempre fatto bottino pieno. È una squadra che trae anche energia dal pubblico. Quest'anno si è creata questa simbiosi. Se verrai allo stadio domenica ti accorgerai clima. È assolutamente simbiotico che si è creato con la piazza, e non è banale dire che c'è una spinta reale da parte del pubblico. È un Bologna che cambia pelle, soprattutto quando deve affrontare grandi squadre. Il Bologna è una formazione che aggredisce molto, che è sempre prima nelle seconde palle. Ieri questo aspetto non l'ha avuto, ha recuperato pochi palloni, era spesso in ritardo, era sfilacciata, però a me ha dato più l'impressione di un episodio che di un declino, anche perché, ripeto, c'era stata giovedì la partita di Coppa Italia, che non ha voluto snobbare italiano, cioè nonostante il 3-0 dell'andata ci aspettavamo un ampio turnover, invece ha giocato di fatto la squadra titolare, e quindi perché non voleva mandare messaggi, no, magari di sottovalutare l'impegno. Quindi è stata una partita vera anche giovedì, lunedì ha pagato un po' questa stanchezza e poi adesso ha fuori i suoi giocatori migliori, perché Cendoi, che voi conoscete bene, è uno dei migliori del Bologna, quel tipo di profondità la dà solo lui, ed è fermo per un paio di settimane, non ci sarà domenica. Castro non sta ancora bene, ieri è entrato negli ultimi 10 minuti.
Un problema nazionale, giusto? Per lui?
Sì. Sì, lui si è preso un calcione in allenamento in nazionale e da allora ancora male alla caviglia, che per un calciatore è una cosa fondamentale, quindi non riesce a calciare bene, non riesce a dare.
Bene, siamo quindi, a due insomma, buone notizie, aggiungine altre.
Ferguson che rientra dall'infortunio, ieri non l'ha voluto rischiare, ma è fuori da 3 settimane. Sono giocatori chiave per il Bologna, non sono intercambiabili tutti, come ben si sa. È vero che spesso chi entra dalla panchina dà comunque negli ultimi minuti, però la qualità non ce l'hanno tutti uguale, quindi con la Juve sicuramente torna Ferguson, e per il resto non ci saranno né Ndoye né Castro. Potrebbe magari un tempo potrebbe giocarlo con la Juve, non so se il primo o il secondo, però un tempo potrebbe giocarlo.
Forse sta maturando il suo rientro a tutti gli effetti per Castro, visto che vado un po' a scoppiazzare, sì, a vedere non solo gli highlights e capisco un po' le mosse in vista di un grande appuntamento, oltre a quello
di Coppa Italia. È che il Bologna ne ha 3 di grandi appuntamenti, perché ha la Juve domenica che vale il 4º posto, al Milan il venerdì successivo, per il Bologna sempre gare che valgono la corsa alla Champions, e poi ha di nuovo il Milan in finale di Coppa Italia, che è la partita della vita per un Bologna che non arriva in finale da 51 anni. Quindi è vero che devi fare calcoli nell'immediato, ma anche nel breve futuro, perché sono partite che non puoi sbagliare. Poi avrà la Fiorentina, che è un altro scontro diretto, cioè quest'anno sembrano un playoff in questo finale, con tutti questi scontri diretti e posti incerti, è molto appassionante.
In 2-3 settimane, quelle che sono, compresa la Coppa Italia, diciamo che tutto quello che meriterà il Bologna, se riuscirà, naturalmente, se riuscirà a fare l'unplan, tanto di cappello a italiano, tanto di cappello al Bologna, che ha ereditato questo Bologna da un allenatore che a Torino non c'è più. Quante cose cambiano in una stagione? Te lo aspettavi un Motta a scadenza quasi immediata, diciamo immediata perché molto meno di un anno su 3?
Certo. Guarda, no, intanto posso dirti che sono tutti molto dispiaciuti di non incontrare Motta a Bologna, perché c'era questa voglia di rivalsa, no, contro l'allenatore che comunque è fuggito nella notte in moto senza dare spiegazioni. A Bologna ha lasciato un ricordo umano non buono, nonostante i risultati eccezionali, perché questa è la cosa che stride. Cioè, è stato l'allenatore che ha fatto il miracolo.
Avevate
della Champions
già pronti gli striscioni, diciamo così, che non verranno esposti. Ok,
credo,
questa è una notizia.
Credo che i tifosi avessero voglia di far sapere a Motta che non finiva il calcio con lui, perché lui ha dato un po' questa impressione, cioè dopo di me tornerete nel limbo. Ha dato sempre l'impressione di sentirsi nettamente superiore alla piazza che allenava, e invece questa stagione ha riportato un po' i meriti, no, sul piatto. Cioè alla fine il Bologna è andato avanti anche senza Motta, ha fatto più fatica Motta, tant'è che ci ha rimesso la panchina in un progetto più ambizioso. Quindi
quanto incide un allenatore, così? Sabrina, avete soppesato un po', penso di sì, durante le conferenze con Italiano, senza voler far confronti, salutiamo Motta, che so che ci ascolta attraverso tante altre orecchie che gli riportano le cose, speriamo che gliele riportino sempre bene, onestamente, avete soppesato un po' il peso, i valori dei singoli, il valore dell'orgoglio, il valore dell'allenatore, il valore di una stagione che è passata anche dalla Champions League per il Bologna, già, e che potrebbe magari anche riproporla l'anno prossimo.
Guarda, la prima cosa che salta agli occhi è che è la solidità della società, cioè alla fine i giocatori passano, gli allenatori passano, quello che resta sono i dirigenti, la solidità e la capacità di scegliere sempre le persone giuste, perché anche scegliere il dopo Motta era rischioso, perché era una panchina che scottava molto. Tante volte l'avevamo paragonata a quella di Napoli dopo Spalletti, perché chi poteva pensare di fare meglio di quello che aveva fatto Motta? Italiano ha avuto coraggio, il Bologna ha individuato il profilo giusto, perché comunque dopo buone stagioni a Firenze, Italiano è andato via quasi contestato,
vero,
cioè non è mai nata l'empatia tra la tifoseria viola ed Italiano. Il Bologna da par suo ha avuto un allenatore vincente col quale non si è mai creata neanche lì una reciproca simpatia, perché poi l'avete conosciuto, Motta è abbastanza algido, abbastanza freddo, conferenze
no, aspetta,
sempre
aspetta
molto
che me lo
guai.
Scrivo, me lo scrivo per i miei nuovi pezzi. Algido, freddo, cosa devo aggiungere?
Sì, no, nel senso che alla fine non riesce a empatizzare con una piazza, risponde sempre con il suo disco uguale, le solite risposte, non ti soddisfa mai, cioè non ti dà mai
queste cose. Però, dottoressa Orlandi, la prossima volta me le dica prima.
Beh, insomma, un po' le avevo dette anche l'anno scorso, com'è, vince, cioè è anche difficile poi quando un allenatore va bene trovare il pelo nell'uovo. Alla fine si diceva, ma chi se ne frega, non si andrà a cena volentieri con Motta, l'importante è che vinca. Il problema è che, ne ha parlato anche Saputo in un'intervista recente, ci è rimasto molto male per l'aspetto umano. Motta era in scadenza di contratto ed era suo diritto andare dove voleva. Quello che non gli è stato perdonato è il modo, cioè fino all'ultimo ha fatto credere di voler restare a Bologna, di non aver deciso, di essere ancora in dubbio, quando si sapeva che da gennaio aveva già rapporti con la Juve. E questo che Saputo non gli ha perdonato.
Passando dal Milan, prima dal Milan.
Esatto.
Giusto?
Comunque ha illuso fino all'ultimo quando aveva già deciso. Allora non ti dico che si aspettassero che Motta si sedesse a marzo dicendo vado via, però un pochino più di sincerità nei momenti in cui gli era stata chiesta, soprattutto nelle stanze segrete, non dico in conferenza. E quindi è il motivo per cui Saputo si è risentito, perché quando il Bologna cercava altri allenatori per sostituire Motta, Saputo li ha fermati i lavori dicendo Motta mi ha guardato negli occhi dicendo che sta ancora pensando se restare, quindi noi non ci muoviamo. In realtà aveva già preso parole e impegni con la Juve.
Certo.
Queste cose Saputo, che è un uomo di calcio da breve tempo e quindi dà peso alle parole e al guardarsi negli occhi, alle strette di mano, ha imparato che non sempre è così, insomma, in questo mondo.
Diciamo che il carattere incide parecchio, e dopo aver conosciuto Motta mi metto nei panni di Saputo e quindi gli stringerei la mano dicendo... Ho verificato di persona.
Lo ha definito un po' stranino.
È un po'
anche
limite, è un suo limite. Io lo dico con rispetto, con onestà intellettuale e umana, che è proprio un limite, che quindi non ha fatto germogliare quello che serviva qui a Torino. Senza voler
poi,
tornare
lui a Bologna
argomento.
Voleva essere il leader assoluto nello spogliatoio, quindi
anche
tutti
qui
i giocatori
a Torino.
Di personalità anche fuori, a partire da Arnautovic, che di fatto era l'unico vero leader quando è arrivato a Bologna. Arnautovic via subito, poi ha cercato una squadra e il Bologna gliel'ha costruita a sua immagine e somiglianza, di soldatini che poteva plasmare. Lui era il leader, tant'è che la fascia girava sempre, quella del capitano. Noi ci immaginavamo.
Lei mi sta facendo tornare un incubo.
Fiutasse l'ambiente in cui era e che non pensasse di cambiare lui la Juve, ma di cambiare lui per la Juve. Invece, forse la sua presunzione è stata questa, di pensare adesso la Juve si adatterà a me. Ma non è sempre così, cioè non è come essere a Spezia o a Bologna. E questo secondo me è stato il suo errore, che pensavamo non facesse, ma evidentemente è più forte di lui.
Un personaggio complicato ma semplice da spiegare, come ci ha fatto Sabrina Orlandi. Sabrina, una Juve che vedi come, da Motta a Tudor? Perché la Juve un po' di punti li sta facendo,
certo.
Sta usando tutte le unghie. L'ha definita così l'ultima vittoria contro il Monza. 2-0 il primo tempo, non ci sarà Ildiz, si è infortunato Kelly. Che Juve ti aspetti, che partita ti aspetti? E poi ti saluto.
Guarda, di sicuro il Bologna la prestazione la farà, poi il risultato non è sempre figlio della prestazione, ma sono convinta che Aldallara nel suo fortino, in una gara così importante contro un avversario di livello, il Bologna la prestazione non la sbaglierà. La Juve, guarda, vista da fuori, cioè si capiva che magari qualche problema lo poteva avere, ma pensavamo fossero più problemi di spogliatoio e di gestione, quindi chiaramente il cambio porta un po' di serenità e magari tornano fuori i valori, un po' quello che era successo a Roma, no? Con Ranieri. A volte basta mettere anche un po' a posto i giocatori nei loro ruoli, evitare quei conflitti che magari si erano creati con Motta per ripartire. E all'inizio è sembrato così, poi qualche magari intoppo lo ha trovato, vedi Parma, però anche il Bologna ci ha perso a Parma, non è questa partita così agevole. E quindi non saprei, cioè immagino che l'importanza di questa gara farà sì che è una partita di alto livello emotivo, vale il quarto posto, poi è sentitissima da queste parti per antiche ruggini, insomma è la madre di tutte le partite.
Nel
poi
calcio
quando vale...
di ruggine, se dovessimo tirare fuori la ruggine in questo campionato della nostra Serie A, diventeremo ricchi.
Lo so, ma sai che ogni tifoseria ha le sue, no?
Sì.
Allora per Bologna, Firenze e la Juventus sono un po' le due i due
derby. Beh, questa
veri.
Volta almeno siamo in due, perché quando c'è la Juve, sicuro, c'è sempre la Juventus. Sabrina, quanto tempo impieghi a dirmi, perché il test di oggi, io sono un po' come un professore universitario a volte, quanto tempo impiega Sabrina Orlandi a identificarmi, io conterò con i nostri potenti mezzi, il giocatore cardine del Bologna di quest'anno, anche se non c'è o non ci sarà.
Ndoi.
Due secondi, neanche due secondi Ndoi. Okay, perché io ho chiesto ai juventini, stiamo impiegando un po' più di tempo a identificare il profilo del leader, dell'uomo cardine di questa squadra. Se ti dicessi, e ti saluto, e lo dico sinceramente, Coppa Italia al Bologna, pensavo una finale Bologna-Inter, perché 51 anni dopo so cosa vuol dire una finale, se non fanno le rimesse laterali sbagliate, ovviamente, un metro più. Poi vorrei ricordare gli interisti, sappi, perché loro puntano sempre a dire la rimessa laterale avanti di 8 metri, ma anche batterla a 3 metri dietro è irregolare, perché hai più spazio per ribattere il pallone. Lo spiego perché dibatto nelle televisioni che frequento. E quindi ci sono esempi in cui battere o avanti o indietro, non dico sia la stessa cosa, ma forse a volte anche di più. Detto questo, Coppa Italia al Bologna, quarto posto alla Juve.
Firmo subito.
Ciao, io lo prendo, dammi il foglio. Sabrina Orlandi, grazie come sempre. TV Bologna, ci vediamo domenica.
Grazie. Certo.
E ricordati di portare firmato il documento che
bene,
prendo al volo. Grazie.
Buon lavoro, ciao.
Grazie, bella chiacchierata a tinte bolognesi e a tinte bianconere. Lei ci ha impiegato due secondi. Ndoi, domanda, partito uno, due, forse un secondo. E voi quanto tempo impiegate a dirmi, qualcuno mi sta dicendo, Ildiz per distacco? Ildiz, le statistiche lo incoronano. Avete impiegato un po' più di tempo, di meno, o non la pensate diversamente?
Cose di calcio.
Ben ritrovati, bella chiacchierata. Quelle che aiutano a capire meglio il momento dei nostri avversari. Noi ne parliamo tutti i giorni, quindi basta collegarsi anche per gli avversari. Non svegliamo sempre tutti i segreti, ci mancherebbe. Basta collegarsi su Radio Bianconera, ricordo, 4637, il canale Samsung TV per chi ha la Smart TV, ma non sarà l'unico modo, non è già l'unico modo per vederci, oltre che ascoltarci, perché ci sono tantissime novità in cantiere. Bologna, dicevamo, domenica alle 20.45, Radio Bianconera ci sarà naturalmente, ricordo intanto che ci concederemo un turno di stacco e staccheremo la carica per darci la carica il 1° maggio, quest'anno tra Pasquetta, il lutto per la morte del Papa, le ricorrenze, i recuperi del campionato. Devo dire grazie a tutto il gruppo e allo staff di Radio Bianconera per gli sforzi. Naturalmente vorremmo fare sempre molto di più e molto meglio. Questo è il nostro impegno, naturalmente seguendo anche molto di più le women, che però giocano un po' distante da Torino, però ci teniamo aggiornati con i nostri inviati, che quantomeno le partite le seguono. C'è Bianconera News, che non smette mai, perché riusciamo a programmare un po' i temi, quindi far rifiatare anche i nostri colleghi del sito, tutto Juve, tutto mercato web. Questo per dirvi che ogni tanto leggo degli attacchi un po' gratuiti, perché non si fa quello, perché non si fa quell'altro, e diciamo che chi dovrebbe fare molto di più sarebbe comunque la società, che ci dovrebbe mettere a disposizione degli strumenti, e purtroppo, giocando anche già lontano, ahimè, non si riesce ad agevolare il lavoro dei cronisti, però, dichiarazioni, interviste, tutto materiale che quando viene girato, controllato anche dai nostri redattori, mettiamo immediatamente a vostra disposizione. Quindi chi è stra appassionato degli under 11 della Juventus che giocano il torneo a Bari, capiranno, gli amici all'ascolto, che è una critica un po' gratuita, ma non nei miei confronti, nei confronti di una radio che si è vestita di bianconero, anzi non si è dovuta neanche vestire di bianconero, ed è andata senza il metto a seguire praticamente tutto, 24 ore al giorno, qualcosa di meno, a dire il vero, perché sennò Camillo chiede una stanza nelle vicinanze della Continassa. La domanda di oggi è, Corsa Champions, io ho visto Cottarelle un po' tutte, ma anche un po' la Juve, non dormo tranquillo con quella risposta che ci ha dato Tudor, non potevamo fare diversamente, perché non è che adesso Tudor, perché si vede che Tudor adesso nessuno lo pizzica, però qualcuno è già pronto, no? E quando sarà pronto o non andremo in Champions League, saranno pronti i borbottoni ad attaccare immediatamente Tudor, che magari non è all'altezza, che ha sbagliato la partita di Parma con quei punti lì, bla bla bla. Non lo so, faccio dietrologia. E poi immediatamente all'assalto di Giuntoli. E poi all'attacco di John Elkann. Questo giochino noi non c'entriamo. Juve, ora sei padrona del tuo destino, no? È sempre padrona del suo destino, cari amici di Bianconera News. Ma il titolo, capite che in poche battute, anche perché ci sono poi quelli che... ma il titolo, ma sono i tuoi redattori. Ma i titoli sono efficaci per questo motivo, per aprire un dibattito. Vietato fallire l'obiettivo Champions. Vietato sì, lo dice l'invito, è anche quello di Buffon, di Gatti, che ieri è stato premiato dalla stampa sportiva a Coverciano. Tanti argomenti che si intrecciano. E se questa squadra fatta male, spendendo troppo, col peggior allenatore, come diciamo ogni anno, quando le cose non ci piacciono, non vinciamo, diciamo queste cose. Dite queste cose. Noi vi veniamo un po' a ruota, non per assecondarvi, perché ci sono effettivamente delle cose che non funzionano. Per me non funziona un secondo tempo. Fortunatamente vantaggio per 2-0. Dove tu non riesci a fare un po' meglio che non metterti proprio come se ci attaccava il Barcellona, come spero che al Barcellona attacchi l'Inter domani sera. Intanto stasera Arsenal-PSG, non dico che potevamo essere lì, anzi, però di essere molto più avanti di dove siamo adesso, onestamente. E quindi dico, con tutto questo peggio, intanto devo pensare se devo individuare un medico, chi può essere l'anno prossimo. Uno, il medico poi mi dirà di cosa ha bisogno e cosa togliergli assolutamente. E ho già in mente un po' di risposte, ma non voglio toccare questo argomento. Già quest'anno, limitiamoci al Parma. Il pareggio avresti un punto in più. Battere il Parma, che abbiamo visto, non è proprio una passeggiata di salute. Ne avresti tre in più. Ma tre in più rispetto più quello che già abbiamo nei confronti del Bologna. Facendo meglio, un po' meglio, indietro, lo possono dire tutti, ma noi ne abbiamo lasciati troppi. Tanto che vi faccio questo esempio. Nel 2025, quando ricominciava il campionato, dopo la pausa natalizia, quel poco di pausa natalizia, comunque le prime partite del 2025, quella che noi abbiamo fatto saltare con l'Atalanta e poi l'abbiamo recuperata. La Roma è prima in classifica, 40 punti ottenuti in 16 partite. La Roma di Ranieri, cioè il medico condotto dell'ASL, lo dico con rispetto perché anche lui ci ascolta, o c'ha i parenti, o c'ha il nipote. Non è nulla di offensivo, Radio Bianconera non ha offeso mai nessuno. Ha usato gli scarpini con i chiodi, quelli di una volta, i tacchetti con i chiodi, i tacchetti belli appuntiti, meglio dire, con chi offende gratuitamente. Pochi e subito da cacciare via, anche dalle chat in generale. Ricordo Identità Bianconera, prende le pratiche, vi arriva la lettera, se sono sputi sulla dignità umana di uno sportivo o di chi la pensa diversamente. Non noi, non io, ma in generale. Quindi vogliamo ripulire un po' dalla feccia. Devo essere sincero, presuntuoso tantissimo su questo punto. Così vi fate il vostro canale, perché neanche su una pagina privata dove non si commenta nulla, ricevere insulti magari perché c'è il fenomeno, il barbecue da tastiera, quello che mentre griglia scrive, e a volte mangia il cellulare invece che mangia la carne, si permettono di dare giudizi. Ma vallo a fare sul tuo profilo, se te lo permettono, e purtroppo te lo permettono. Ok? O gli invidiosi o i gelosi. Ragazzi, ne è pieno il mondo, c'è gente che fa le guerre, però per molto meno, cioè però per molto di più, e non per una partita di calcio. Ma detto questo, tornerei velocemente al tema di oggi. Qual è il nome centrale, il perno della nostra squadra? A me tornano in mente quelli quando c'erano altri giocatori, tornano in mente i miei beniamini, tornano in mente tanti altri giocatori, e impiego un po' di tempo a dirvi Ildiz o Locatelli o chi altro, Qual è il giocatore? Io parto da qui, anche con il nostro Malù Pasincato. Ciao Malù, ciao direttore.
Buon pomeriggio a te Antonio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Tanti temi oggi, li ribadisco un po', Bologna e Lazio che steccano la presa sulla Juventus ieri, come te lo spiego? Ecco, ti faccio commentare i miei titoli oggi nel sommario. Come ti spieghi? Perché sai, se stecca la Juve è un problema. Bologna e Lazio, che Bologna 0-0, Lazio che recupera allo scadere ed era sotto di due reti, cosa significano? Cosa ci dicono?
Ci dicono che a livello di esperienza, a livello di pressione, un quarto posto che manca alla Juve fa più rumore rispetto che se non arriva a Bologna la Lazio. Dunque è normale che la Juve, che non fa punteggio più alla Parma, fa più rumore. Questo lo dice la dimensione del livello e dell'interesse che c'è intorno alla Juve, senza nulla togliere a Bologna e Lazio. Detto questo, più che il Bologna, la Lazio mi aspettavo che facesse bottino pieno, ma questo sta a dimostrare una cosa, che nel nostro campionato usiamo sempre una parola: sulla carta, la carta è una cosa, il campo è un'altra. Sulla carta tante partite potrebbero andare in un senso, invece poi quando poi si va effettivamente a affrontare queste partite, le sfide si dimostrano di tutt'altro spessore. Il Bologna arrivava da un periodo in cui in qualche modo ha avuto un po' di festeggiamenti per la finale ottenuta dopo tanti anni, e affrontava un Udinese che comunque arrivava da troppe sconfitte e in qualche modo doveva fermare l'emorragia di queste. E l'Udinese è una squadra scorbutica che quando sta bene può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. E dunque diciamo che il big match, sì, si arrivava con un punto in più, avevi due risultati su tre, però alla fine è uno spareggio che anche la Juve, che nonostante ha un punto in più, non deve fare assolutamente nessun calcolo. La Juve deve andare a Bologna per vincere se vuole consolidare il quarto posto, e Bologna aspetterà viceversa la Juventus, perché sa che con una vittoria anche a livello morale potrebbe dare non dico una mazzata definitiva, però potrebbe veramente inguaiare la Juventus, visto che le giornate incominceranno a diminuire. Dunque non bisogna fare i calcoli, il punto in più e meno è meglio averlo che non averlo, però oggi conta mantenere in costanza di risultati e cercare poi alla fine di questo rush finale di arrivare appunto dove tu speri di arrivare, che in questo caso per la Juventus al quarto posto.
Malù Pasincato, aggancio a questa prima riflessione, poi analizziamo gli altri temi a uno, snoccioliamo un po' tutte le tue versioni sui temi che ti propongo. Ti chiedo, oggi ho chiesto, e partirei anche da te, aggiungerei il tuo pensiero: qual è l'uomo cardine, il fulcro, partendo dalla Juventus, il più rappresentativo della stagione? Per la Juventus mi viene un po' più complicato rispetto ad altri club per mille motivi, perché ci sono gli infortuni, c'è il cambio d'allenatore, c'è un rendimento a volte molto buono, a volte meno, i tanti pareggi, e quello delle altre squadre, cioè più che delle altre squadre diciamo di Bologna e Lazio. Ecco, mi identifichi tre nomi, uno per la Juve, uno per la Lazio, uno per il Bologna di questa stagione?
Quello per il Bologna è talmente facile che lo sanno anche i Sassi, Orsolini, perché quest'anno già l'anno scorso ha fatto bene, ma quest'anno con la partenza di Zirze, di Arnautovic e di Calafiori, comunque soprattutto per il reparto avanzato, si è dimostrato un giocatore che fa la differenza e l'ha fatta nei momenti decisivi. Per quanto riguarda la Lazio, diciamo che ha avuto il contraccolpo dell'eliminazione col Bodo Glimt in Europa League, però se devo scegliere un giocatore su tutti, scelgo Rovella. Ha fatto veramente un'ottima stagione ed è un giocatore che secondo me in certi versi pure è sottovalutato, è un ottimo regista, ha messo anche il temperamento nel suo modo di giocare e sicuramente ha ancora margini di miglioramento. Scelgo Rovella.
E per la Juve?
Riguarda, per quanto sarà la Juve, anche sono come te che sono molto indeciso, perché la Juventus ha avuto giocatori che si sono presi come quando si fanno le macchie di come si comportano in campo, no?
Sì.
La stessa cosa dico, faccio questa metafora per dire che non ce n'è uno su tutti, però se devo dire un giocatore che una volta che gli è stata data fiducia è rimasto un giocatore costante, dico Thuram, perché veramente una volta che gli è stata data la possibilità di essere un perno ha sbagliato pochissime partite.
Ildiz, dove lo collocheresti nella Juve di quest'anno? E arriviamo un po' anche all'espulsione. Come la giustifica, come la legge un direttore come te? E cosa dovrebbe dirgli alla fine il direttore, non dico Giuntoli, nei tuoi panni? E se una multa è risolutiva o no in questi casi?
L'avevo già appena ho visto l'espulsione, avevo già in mente quello che avrei detto oggi martedì. Ha fatto una sciocchezza grave, una sciocchezza, come ha detto anche tu, alla fine partita, da ragazzo che ancora deve capire che a certi livelli non basta solo la giocata di qualità, ma ci vuole anche diciamo la testa, sempre con i nervi belli saldi, anche se un avversario ti può provocare o meno, tu assolutamente non devi perdere la testa, soprattutto in un momento in cui la squadra sta giocando tutto, sta giocando la zona che gli compete per la classifica, e anche se giocavi contro l'ultimo in classifica, comunque giocare 11 contro 10 è sempre comunque un modo per mettere in difficoltà la squadra. Di conseguenza è una sciocchezza che deve essere pagata a caro prezzo con una multa, perché assolutamente non deve passare in cavalleria. Però detto questo, una volta che lui chiede scusa, una volta che ha capito, perché a volte sono anche degli episodi negativi che ti servono per farti crescere, a questo punto poi si parla di Ildiz, il giocatore che deve fare la differenza da qui a fine campionato.
Ecco, ci si sta interrogando sui social, questi fatidici, maledetti, benedetti, dipende un po', social, se è giusto o multare meno un giocatore. Le regole sono regole, ci diceva ieri Franco Ceravolo. Servono queste regole? Serve spillare dal portafoglio, perché aiuta a capire di più per la prossima volta? Adesso, senza voler enfatizzare il caso di Ildiz, che non aveva mai preso un rosso, ha solo 20 anni, quindi ne ha di tempo.
Le multe, a parte, ci sono espulsioni e espulsioni. Un'espulsione...
Questa che espulsione è? Ti lascia a piedi per forse 2-3 giornate, 2 sicuro.
Sì, questa è un'espulsione, ripeto, una sciocchezza che costerà caro prezzo, perché può costare 2-3 giornate, poi magari una te la possono abbonare, dunque ne esci con 2. Dunque ci sono certe regole che vengono comunque dette ai giocatori, ai propri tesserati, che delle espulsioni, quelle appunto, come l'ho definito io, una sciocchezza come ha fatto lui, vengono pagate con delle multe. Se era un'espulsione che tu sei l'ultimo uomo, un'espulsione di un fallo di gioco, assolutamente quello no, ma un'espulsione diciamo di questo genere assolutamente entra nella rubrica delle multe, ed è giusto che sia, perché deve essere un insegnamento, anche se poi lo dice il portafoglio, allora è gonfio, ma non è per quello, perché comunque devi capire che certi tipi di atteggiamenti gratuiti non li puoi avere.
Chiaro, chiaro. Malù, arriviamo all'altro caso spinoso di queste ore. Douglas Luiz, che risponde a un tifoso che lo pizzica un po', ma sei venuto per mettere le foto, scrivere sui social o per cosa? E lui, piccato, ha risposto. Però nel rispondere, a mio avviso, tocca un problema non indifferente. Tante cose potrebbero aver causato i miei infortuni. Io che ho giocato in Inghilterra l'anno scorso, io che ho giocato bene, io che sono venuto qua, mi sono messo a disposizione, ho avuto i miei infortuni, però molto spesso andate a vedere, io non l'ho ancora fatto, contare le panchine effettive di Douglas, potrebbe essere qualcosa di più a un aspetto tattico, tecnico-tattico? Cosa si riferisce, secondo te? E che giocatore è? E se la Juve lo perderà, secondo te?
Si riferisce che anche lui magari non si riesce a capacitarsi che uno che è stato un protagonista importante di tutta la Premier League, nello specifico dell'Aston Villa, con cui ha ottenuto il risultato storico di ritornare in Champions League dopo tanti anni da protagonista, arrivare alla Juventus in Coppa Magna e non riuscire a essere non determinante, ma spesso neanche a partire dai minuti titolari, sicuramente è una situazione che preoccupa, lo preoccupa e preoccupa. Io in questi casi, sai come sono, conosco molto bene, sono per rispettare. Quest'anno è andato così, se il prossimo anno rimane, è come avere un giocatore, un nuovo acquisto. È capitato tante volte, stranieri e non, che magari una stagione se la sbagliano per n motivi, la stagione dopo lo stesso giocatore si rivela quello per cui era stato preso. Dunque io per Adesluis sono per fare questo tipo di ragionamento, come l'ho fatto per Schmeiner, io sono per il lungo periodo, non per il breve periodo, perché nel breve periodo possiamo dire tutto il contrario di tutto. Nel lungo periodo le valutazioni vengono fatte anche su un'altra, un altro aspetto, perché il tempo temporale ti permette di valutare nei dettagli. Oggi valutiamo molto di pancia.
Chiaro, chiaro, chiaro. Stavo guardando un po' il sondaggio che ho lanciato oggi, Malù, ti dico che stanno crescendo Yıldız, Thuram, come hai accennato tu, e in precedenza ci dicevano anche Consensao. Ah no, guardavo sul foglio sbagliato, anche Consensao. Molti ci stanno rispondendo, naturalmente bisogna dimostrare sul campo, quindi al di là di tutto, di questo botta e risposta social, Douglas deve rispondere sul campo, ma se non gli viene data la possibilità diventa più difficile, forse senti anche sempre di più le pressioni. Juve, Bologna-Juve, senza Yıldız, quasi certamente senza Vlahovic o al massimo pronto per la panchina, senza Koopmeiners, senza Kelly che si è infortunato, ma è impensabile ipotizzare una difesa a 4 anche per Tudor, che sembra sì, sembra no, non voglia cambiare?
Può essere riproposto questa situazione a 4 con Savona sull'esterno destro, può essere una soluzione. Io dico che è una partita talmente importante che assenze, assetto tattico e tutto, queste sono partite che si preparano da soli. Chi scenderà in campo deve scendere in campo con il furore agonistico, con veramente, come si dice in gergo, sangue agli occhi, perché è una partita da non sbagliare. E ripeto, la Juventus non deve andare a fare i calcoli del punto in più che diciamo a 2 risultati su 3, perché spesso quando va a speculare è lì che va a fare brutta figura. Deve andare per cercare di fare 3 punti, perché sono quei 3 punti che praticamente le permetterebbero in qualche modo di dare una spallata, non dico decisiva, ma molto molto importante a una diretta concorrente, che a quel punto magari anche col fatto che può pensare alla finale di Coppa Italia, in qualche modo possa, non dico mollare, però magari le sue attenzioni saranno esclusivamente sulla partita contro il Milan. In caso di vittoria del Bologna, ci sarebbero le ultime 3 partite in casa Juve, vissute con una pressione mediatica e quant'altro, che sappiamo che spesso non fa bene alla squadra.
Malù, l'ultimissima considerazione. Ho messo insieme tutti i dati del 2025 e la classifica ci dice, non so se ha sorpreso o meno, la Roma sarebbe prima, 40 punti. Cioè, dal 2025 la Roma è prima con 40 punti in 16 partite. La Juventus 30 punti ha ottenuto. Pensa, dietro ci sono Fiorentina, Milan e addirittura Atalanta. Che cosa ci sta dicendo di diverso questo 2025? Le fatiche, non dico il campionato del mondo per club. Strana questa classifica, o no?
strana.
Parlo naturalmente tenendo. No, ho messo anche il Napoli e l'Inter. Scusa, pensavo le avessi eliminate.
Strana,
Roma, Napoli, sì. Inter sono le prime tre. Ecco, tanto per essere chiari.
Strana, sì, però questo qua succede quando un allenatore conosce bene il proprio ambiente. Ranieri-Roma è un binomio indissolubile, un binomio che ha sempre funzionato. Tutte le sue esperienze, addirittura nel 2009 aveva sperato, 2010 aveva sperato di vincere il campionato, dunque dimostra che un allenatore esperto e conosce l'ambiente può fare tanto, e dimostra che comunque non vuol dire cominciare bene, bisogna poi finire bene, perché poi rischi che quello che hai fatto durante l'anno, se finisci male, vieni comunque giudicato non in maniera positiva. Questo è il paradosso o il bello del calcio.
Manu Pasiccato, direttore sportivo, grazie. Abbiamo trattato oltre la metà dei temi che stiamo proponendo oggi. Ti ringrazio, buona giornata.
Grazie a te, ringrazio a voi.
E noi ci risentiremo la prossima settimana. Intanto io ricordo il nostro numero 340-54-25-324, perché il prossimo blocco è tutto vostro e molte considerazioni, molte risposte, molti vocali, molto molto interessanti.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio, eccoci qua, buona giornata, me l'ero dimenticato di annunciarvelo, perché è il vostro momento, è il momento dei tifosi, dei mister, qui ne abbiamo uno, ragazzi, che conta, quelli che vanno alla Juventus, arrivano alla Juventus, sicuramente un allenamento l'hanno fatto anche con Giovanni Augimeri, che saluto. Ciao Giovanni, ben trovato.
Ciao a tutti, ciao Antonio.
Anche perché ti ho visto all'opera, e tu hai visto all'opera il dirigente, accompagnatore,
grande dirigente
e arbitro, e lo dico sempre ai ragazzi che ho arbitrato,
un tuttofare
ho detto sono ancora uno tra i migliori arbitri che hanno trovato nella loro carriera. Di là dicono andiamo bene.
No, io confermo, ha fatto un ottimo lavoro.
Anche perché lei ha rischiato una volta di essere ammonito,
sì,
con
sì,
il sottoscritto.
Sì. Ma non è stata né la prima volta, né sarà l'ultima, credo. Quindi.
Immaginiamo. Raccontaci un po' di te, come nasce questa passione. Intanto hai giocato nel settore giovanile della Juve, Giovanni.
Sì. Tanti, ho fatto qualche anno all'interno del settore giovanile.
Sì.
È stata una bella esperienza, anche perché io sono juventino doc dalla nascita.
Eccolo lì, quindi... avete capito perché qua non è un raccomandato, non no. È l'allenatore della Juventus dell'anno prossimo. Tranquillo.
Bianco nero in tutto e per tutto. E quindi tanti anni nel settore giovanile, una carriera che poi non è mai sbocciata, però...
Per quale motivo? La testa, le gambe, la
tecnica? Come direbbero grandi allenatori, forse il giocatore di calcio è più cervello che gambe, e forse a tratti quello mi è un po' mancato, quindi può essere
Ma non
quello.
Mancherà oggi nelle risposte che
no,
ci darà,
no,
assolutamente.
No, assolutamente.
Per i più attenti radioascoltatori di Radio Bianconera, spesso è intervenuto... Poi l'abbiamo dovuto liberare perché il periodo critico di Allegri cominciava ad essere critico anche nel dare giudizi magari più distaccati dalla propria fede, giusto?
Certo.
E allora la domanda cattiva c'è anche oggi, caro il mio Augimeri.
Mi vorrei mica chiedere di Allegri?
No.
Ah, ok.
Come è cambiata la Juve da Allegri passando per Motta? Cioè, l'analisi, l'evoluzione. Il diagramma, Tudor... Siamo passati a 3, a 5, a 2, meglio su, verticale... Cioè, devi spiegarmelo tu quello che noi siamo capaci.
Sicuramente è la dimostrazione che 4, 3, 5, i numeri poi lasciano il tempo che trovano. Quello che poi serve per vincere forse è altro. Non è il cambio modulo, il cambio stile di gioco, ma magari il cambio di mentalità, l'ossessione della vittoria che a tratti è mancata, che è una cosa che... è stata dichiarata anche da chi ha allenato la Juve in precedenza a Tudor. E quindi questa ossessione, secondo me, se vuoi allenare la Juventus, se vuoi giocare nella Juventus, sia come giocatore che come allenatore, ma anche lo staff intero, non può assolutamente mancare.
Mm.
Quindi l'ossessione sicuramente è l'ossessione della vittoria e poi la mentalità vincente dei giocatori che a tratti viene a mancare. Cioè, sembra quasi che... il vincere o il perdere o il pareggiare non ci sia troppa differenza tra le cose, invece se giochi nella Juventus, se pareggi e perdi o vinci, c'è una grossa differenza secondo me.
Non mi hai parlato del come si vince o si perde, conta alla Juventus, perché molti mi stanno spiegando Me ne tengo distante perché faccio finta di essere il bravo presentatore, il bravo conduttore. Che conta anche. Che conta poco la Juventus, come? Cioè il come in campo.
Ma sicuramente se si chiede al tifoso juventino, preferisce vincere e non essere bello rispetto a essere bello e perdere.
Però poi quando non vinci bene, non vinci con il gioco, vai alla ricerca dello scienziato del rettangolo, o no?
Tu dici quello che è successo con Allegri dopo tanti anni di vittorie.
Però mi insegna anche che poi Motta è andato a casa prima di Allegri il primo anno. Allora perché, mi chiedo perché.
Perché probabilmente nella bilancia pesa più il vincere che l'essere belli.
Alla Juve o in generale? O anche nel tuo lavoro? Tu sei un under 14, no, non come carta d'identità.
Io come gruppo che alleno io, come categoria che alleno io, sì? Il mio obiettivo personale è quello di formare giocatori che singolarmente possono poi fare il salto nei professionisti e fare un percorso poi nei professionisti. Chiaramente.
E quello è il momento in cui bisogna cambiargli il ruolo, fargli provare a fare destro-sinistro, attaccante, correre all'indietro come dice Marocchino.
No, sicuramente nell'età dei 14-15 anni è sì. Tutto più facile, nel senso che poi ancora il giocatore deve ancora ben capire quello che è il suo ruolo, deve essere ancora un giocatore definito. Quindi lui, un giocatore nell'under 14 sicuramente gli si può fare più esperienze in ruoli diversi e dargli nozioni diverse che poi comunque a prescindere dal ruolo che farà in futuro si ritroverà sicuramente nell'arco della sua carriera.
Certo. Allora, devo leggere un messaggio prima che mi sgridi il giovanotto. Vai. Di 65 anni, come si definisce, il giovane tifoso da oltre 65 anni, quindi forse neanche qualcuno di più, che manda l'ennesimo messaggio. Purtroppo ne arrivano, cioè purtroppo, per fortuna ne arrivano tantissimi. Spesso mi distraggono i commenti tecnici dei professionisti del campo, i vostri messaggi, ne arrivano talmente tanti e i temi d'attualità che vi chiedo scusa, non riusciamo a leggerli tutti. Comunque dice, vedi che è possibile leggerlo, così lo ascolterai anche in televisione. Ricordiamo che siamo visibili sulla nostra app, attraverso l'app completamente gratuita, e anche sulle Samsung TV al canale 4367, quindi Samsung TV, internet, e ci siamo anche noi. Vi seguo quasi costantemente, pensa che responsabilità che abbiamo, un po' come i ragazzini che alleni tu, caro Giovanni Augimeri, mister bianconero, lo chiamiamo così, c'è spazio per tutti i mister, scriveteci, e se volete passare dalle nostre parti, se siete di Torino, ci raccontate la Juventus dal campo, anche perché ho la domandona, così mi risolvi tutta la settimana.
Va bene.
Sono un giovane tifoso da oltre 65 anni della Juventus, quindi è poco più di 5 anni quando ho amato questa squadra. Avevo 5 anni, quindi ne è una settantina, e posso parlare della classifica attuale che ci vede a 3 punti dall'Atalanta. E se torniamo indietro alle partite, quelle fatiche tra Atalanta, persi in casa, e quelle a Firenze, se avessimo preso altri punti. Oggi eravamo più 3 sul Bologna e un punto dall'Atalanta, cioè va sulla classifica. Tudor deve guardare la classifica, deve guardare come stanno mentalmente i giocatori, fisicamente, perché a me ha colpito che nel post partita col Monza ha detto: non potevamo giocare diversamente il secondo tempo. Per l'uomo in meno, lui ha aggiunto anche per le caratteristiche della squadra.
Allora, sicuramente Tudor è stato preso per raggiungere un obiettivo che stava sfumando, perché comunque con Thiago Motta probabilmente anche il gruppo ha iniziato a seguire un po' di meno l'allenatore, le idee, e stava sfumando l'obiettivo. Quindi secondo me la società ha fatto una mossa intelligente, quella di cambiare in corso d'opera, perché comunque c'è da dire che il cambio di allenatore crea nei giocatori comunque una reazione, dovrebbe scaturire una reazione dei giocatori, e a tratti comunque l'hanno anche fatto. L'obiettivo di Tudor chiaramente è centrare la Champions League, quindi lui è stato preso per raggiungere un obiettivo. Ora che la Juve giochi bene, giochi a 3, giochi a 5, faccia il 60% di possesso palla o faccia il 20%, non credo che interessi. Credo che alla società, ora come ora, interessa raggiungere l'obiettivo della Champions League.
Senti, hai toccato il tema della fiducia, non fiducia. Un allenatore, tu ne hai avuti, hai giocato, giochi ancora?
No, adesso alleno e basta.
Alleni e basta.
Sì, sì, va bene così.
Dopo aver, hai chiuso con, giocando contro Davids fondamentalmente, raccontaci un po' questa.
La partita da Dio della carriera.
No, è stata dove eravate che vi ho visto sui social? Andatela a cercare, così ci dici tutto.
Ho documentato un po' sui social. Abbiamo avuto un'esperienza con,
in trasferta, un campo di trasferta,
sì,
normalissimo.
Dietro l'angolo.
Dove?
Alle Maldive.
Quando?
È stato dal 9 al 14 aprile l'esperienza. Un'esperienza organizzata da Juventus, organizzata in maniera impeccabile. Ospite Davids.
Così, partita contro Davids.
Uno a caso, sì.
Uno a caso.
Partita contro Davids, vinta però
vinta
da noi.
Sono venuto
solo per dire che abbiamo vinto con Davids. E quindi è stata una bellissima esperienza, una bellissima partita, potersi confrontare con Edgar in campo, visto che giocavamo comunque di fronte. Perché lui giocava...
L'intento era quello di far conoscere, di... internazionalizzare ancora di più i colori bianconeri, sì, e sì, quindi andare in X angoli del mondo. Uno di questi era proprio le Maldive.
Sì, sì, un progetto che...
Pazzesco, è vero.
Secondo me è pazzesco e penso sia l'unica società, la Juventus, che ha organizzato un evento del genere. Un evento che faranno in tre angoli del mondo diversi, perché noi siamo stati alle Maldive, ma ci sarà un weekend... se non mi sbaglio a New York, e poi un altro, altri giorni alle isole Faroe, con altre legend, quindi
sei lì che ti stai allenando? No, non è detto.
No, purtroppo io non credo di andare perché devo portare avanti il lavoro, però è stata comunque un'esperienza magnifica.
Bellissima,
assolutamente.
Bellissima. Parlavi, e quindi hai giocato, ti sei allenato, hai avuto allenatori, allenando magari hai scoperto anche di non avere a volte la fiducia del gruppo? Cioè quando si dice... Cioè, l'allenatore respira l'area difficile del momento. Chiaramente un conto settori giovanili, un conto la Serie A. Dalla tua esperienza.
Allora, sicuramente allenare gli adulti rispetto ad allenare i giovani cambia. Nel senso che comunque un giovane è più difficile che perde la fiducia. Perché comunque ha meno esperienza, ha vissuto meno esperienze calcistiche.
Vive ancora il sogno del
del voler fare il calciatore, quindi probabilmente ti segue con più voglia. E anche se le cose a tratti possono andare male, sicuramente difficilmente perde la fiducia.
Tipo quando lei proponeva la difesa a 2-4-2.
Sì.
Giusto?
Ma perché lì è
giocando a 7.
No, giocavamo a...
9,
sì.
Però mi ricordo questa difesa 2.
Sì, io ho sempre optato per la difesa 2 perché mi piace avere più giocatori che in avanti.
Ho visto i miei capelli bianchi iniziano lì, probabilmente.
Ti ho visto arbitrare partite con la difesa 2 e chiamare fuori gioco dei difensori. Ho visto di tutto.
È vero. Mi agevolava in questo, sì, Oggi sì, Mary. Sì.
No, però sicuramente a tratti pare che... pare che i giocatori della Juventus poi con Thiago Motta abbiano perso la fiducia proprio nell'allenatore, nelle idee che proponeva, perché probabilmente quando poi tu inizi a giocare e riscontri che le idee che ti propone l'allenatore non ti portano a raggiungere un obiettivo,
è quello il problema,
sicuramente inizi poi a perdere la fiducia in quello che lui ti dice. È anche chiaro che non è per forza colpa dell'idea dell'allenatore, quindi io non attribuirei tutte le colpe a Thiago Motta. Secondo me...
No, è molto interessante quello che stai dicendo. Stiamo guardando il problema da un'altra sfaccettatura e mi interessava proprio arrivare a questo. Bene, ci concentriamo sull'attualità, poi se hai dei temi liberi puoi farli. Anzi, caro Yves, magari c'è qualche domanda da casa. Giovanni Augimeri, mister... ha giocato da ragazzo la Juventus. Ti sei allenato magari vicino ai grandi campioni all'epoca?
Ho avuto modo di allenarmi con i giocatori della prima squadra. Ma una volta nel settore giovanile si usava che a fine anno, adesso non so se lo fanno ancora, si usava, sì, che a fine anno si giocava con la prima squadra. Quindi si faceva poi un torneino a fine anno con i giocatori della prima squadra. C'era stato
Augimeri, con chi hai giocato? Contro chi hai giocato?
C'era Del Piero, c'era Pavel... c'era, mi sembra, Trezeguet, Matri, c'erano un sacco di giocatori. Poi ho avuto la fortuna di giocare amichevoli in settimana con loro,
nel periodo. Che hai dovuto marcare? Qual era il tuo ruolo?
Io giocavo davanti alla difesa.
Davanti alla difesa. Sì. Quindi sei? Oggi saresti? Chi saresti?
Bella domanda. Il Rodri della situazione.
No, della Juventus. Non so, lei è venuto qua con poco budget, per favore.
Con poco budget.
Con poco budget.
La Juventus non usa il giocatore davanti alla difesa.
Ci abbiamo oggi Meri. Dove lo facciamo? Lo teniamo in panchina, no, come Douglas Luiz.
No, mi metto io e gioco io al posto loro.
Ah, un segnale. Scansiamo qualcuno. Un segnale. Cioè, lei mi sta facendo già polemica come fa Douglas Luiz.
Ah, l'ho letta stamattina.
Me la commenti. Anzi, la fermo. Prima di commentarla, vediamo se c'è qualche spunto che arriva da casa.
Ciao direttore, sono Donato da Sassuolo.
Attenzione,
magari
Donato da
non
Sassuolo.
Mi manderei in onda, però una domanda te la voglio fare.
Perché non dovrei mandarti in onda?
Pensi che la nostra amata società stavolta si farà sentire contro questa lega di post-telegrafonici che hanno messo la partita con la Lazio sabato 10 maggio alle 18 in concomitanza con la festa delle women
contro l'Inter?
Solo questo, o pensi che accetterà pecoronamente appecoronandosi supinamente a questa lega di post telegrafonici? Ciao, forza Juve sempre.
Mi pecorizzi questa domanda con una pecorizzazione.
Devo rispondere
non strumentale. No. Che cosa vorresti che facessero? Cioè, spiegami, no, prendo io in mano il trattore. Che cosa pensi che potremmo fare? Fortunatamente è Juve-Inter anche, quindi non hanno agevolato neanche... Cioè, non lo so, sì, perché loro non giocano alle 18. Io non faccio tutta questa dietrologia, ragazzi. Sicuramente è una gaffe, ma nell'incastro dei posticipi, degli anticipi... io tanto dovevo essere a Roma per la Lazio alle 18, mi va benissimo, ne accontenti uno, ne scontenti sicuramente un altro. Ma se volete, immaginate una Juventus che fa casino, che Lini domani si incatena davanti alla Lega per far spostare l'orario della partita delle... c'è un'organizzazione, si poteva tener conto, vi fa capire forse solo quanto conti il movimento calcistico femminile, considerata una delle... Però non è che puoi guardare il settore giovanile, se Augimeri è libero, se Davids non ha le vacanze, se Trezeguet è rientrato. Cioè, io provo anche a mettermi in questi panni, perché se no sembra che ce l'abbiano fatto apposta. È una gaffe, si poteva gestire meglio. Ragazzi, hanno giocato col il massaggiatore che è morto, quelli di Lecce, e... non è giusto, si è rinviato il campionato e non si voleva che si rinviasse neanche per la morte del Papa. Si è giocata la Champions League con le Torri Gemelle che erano appena cadute. Io penso che il sistema calcio abbia molti calcinacci. Prenda in mano lei, no, mi tolga il volante del trattore.
Sono sicuro che non è una cosa che la Juve farà, andare a chiedere un rinvio della
partita. La lamentela ci sarà, la battuta.
Anche perché appunto
faranno.
È successo di recente, cioè hanno spostato le partite per la morte del Papa, hanno dovuto spostare una partita per la morte del massaggiatore, ma sono motivazioni ben più
senza
valide.
Senza preoccuparsi
rispetto...
tanto se il funerale
comunque,
era già stato
appunto,
fatto o meno.
Senza... Cioè, quindi non credo che vadano a spostare una partita per la concomitanza della partita delle donne.
E che purtroppo ci sarà forse troppo poco pubblico. O forse la Juventus potrebbe, da un errore, da una gaffa degli altri, proporre: vieni allo stadio a festeggiare la Juve e mettiamo, no, a vedere proprio la Juve mentre ci sono le ragazze che corrono, che giocano anche
no.
Cancelliamo questo messaggio. A volte pensavo arrivano messaggi anche da Sassuolo, ci fanno domande più tecniche. Io chiedo a te la differenza tra giocare a 3 in difesa e a 4.
Andiamo sul tattico.
Okay. Mister, perché io ieri, sapendo che si è infortunato Kelly, sapendo che non ne hai nessuno, Gatti non c'è, Bremer non c'è, Cabal non c'è, eccetera, 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 la prima cosa che ho detto è necessario cambiare modulo. Adesso non dico una difesa 2 come faceva lei, che però con quella difesa 2 mi ha vinto il campionato...
Abbiamo vinto,
inverno,
abbiamo rivinto anche negli anni poi a venire.
Mamma mia.
Con gli altri gruppi.
Non è che mi funziona la difesa 2.
Forse
due.
Funziona la difesa 2, la proponiamo per
la
il
proponiamo
weekend.
Per Bologna-Juve. No, perché c'è difficoltà? Capisco che un modello, cioè uno non può cambiare. Uno se si veste con la giacca e cravatta è difficile che la tolga all'improvviso al suo matrimonio, ecco. Ma è così difficile modificare un modulo? In Serie A, in Serie A.
Allora, partendo dal presupposto che i giocatori di Serie A dovrebbero saper interpretare sia la difesa 4 che la difesa 3 che la difesa 5, perché comunque sono giocatori che hanno fatto un percorso per arrivare ad essere quei giocatori lì e quindi dovrebbero avere le conoscenze per poterlo fare. Poi è chiaro che ogni giocatore ha le sue caratteristiche e quindi può essere che un giocatore è più adatto a giocare a 3 piuttosto che a 4 in base alle caratteristiche che ha. È chiaro che nel momento in cui ti ritrovi in un momento di difficoltà e hai dei giocatori che sono fuori perché sono out per infortunio, i giocatori che sono disponibili devono rendersi uno disponibile a potersi adattare anche a giocare a 4, anche perché appunto, tra virgolette, le conoscenze dovrebbero averle. Quindi
c'è un più facile e un più difficile?
Sul 3 o sul 4?
Sì, ad adattarsi o dipende dalle caratteristiche.
Allora, forse è più facile da 3 adattarsi a giocare a 4 che da 4 a giocare a 3.
Quindi saremmo facilitati, secondo la tua teoria, l'applicazione della tua teoria?
No, perché comunque rimane sempre in base alle caratteristiche dei giocatori. Però giocare a 3, faccio l'esempio con il settore giovanile,
sì,
è più facile iniziare ad affacciarsi sul calcio a 11 giocando con la difesa 4 che con la difesa 3.
Per una questione di occupazione degli spazi?
Sì, per una questione di occupazione degli spazi, dei quinti che devono stringere, allargarsi, la pressione in avanti, tutte queste cose qui poi ti portano a creare un po' più di confusione.
Il quinto chi è? È quello che arriva dall'altra parte da dove attaccano?
I quinti sono i quinti centrocampo. Parlo di centrocampisti. Sì.
Ah, ma lei dovrebbe venire più spesso a tutta la nostra lavagna. Ci
facciamo
fa
la lavagna tattica, sì.
Esatto. E se io dicessi, allora, analizziamo con Augimeri, ditemi se vi piace il giochino, e poi c'è la domanda di oggi, perché è la mezz'ora che dedichiamo un po' a voi, anzi, ascoltiamo un altro vocale, magari ci chiedono degli under 12.
Ciao, direttore Luca D'Acuneo, Forza Juventus. Allora,
è lavoro.
Tornando sulla partita contro il Monza, sì, io penso che il primo tempo bene, il secondo tempo mamma mia, con l'omino giallo poi che ha sbagliato la qualunque. Detto ciò, per me potrebbe anche essere un problema di preparazione fisica, questo non lo so, la vedo così. Ti chiedo un po' questa cosa, che ne pensi della situazione di Douglas Luiz? E poi lasciate in pace Illiz e soprattutto, ma perché mettete lo stesso orario il 10 maggio oltre alle ragazze mettete quella dei ragazzi? Forse io.
Non abbiamo fatto noi. Quelli che fanno il sorteggio. Torniamo a Douglas, intanto interessante questo. Come funziona il recupero di un giocatore?
Allora, Douglas Luiz
Ci si infortuna? Come si recupera? Come si guarisce?
Allora, lui è tornato dalla Coppa d'America, giusto?
Facendo
poche vacanze, affrettando i tempi per essere, tra virgolette, in forma per iniziare la stagione con la Juventus. Lui arrivava da una stagione importantissima all'Aston Villa, perché...
Ti piace come giocatore? Piaceva come giocatore dell'Aston Villa?
Sì. Sì, è arrivato in doppia doppia in Premier League, quindi sicuramente delle qualità le devi avere perché altrimenti non ce la fai.
E dove l'avresti collocato una volta acquistato? Tu sei mister, quindi fai più in fretta di noi.
Ma per come giocava Thiago Motta, secondo me c'erano delle difficoltà. Perché
È iniziato male subito.
Io credo che lui sia una mezzala di qualità. E per andare a prendere un esempio di un giocatore, secondo me si sta facendo lo stesso errore che si era fatto con Arthur ai tempi dell'arrivo dal Barcellona. Cioè si è preso Arthur, si è visto che Arthur aveva una grande qualità nella gestione della palla, nella conduzione, e si è messo davanti alla difesa a giocare. Ma secondo il mio punto di vista, davanti alla difesa ci vogliono giocatori che hanno dei tempi di gioco diversi rispetto a quello che hanno loro.
Che mi hai detto che non ci sono neanche, comunque. O ce n'è qualcuno più di qualcun altro?
Secondo me
di quelli che abbiamo.
C'era Fagioli che abbiamo dato via.
Quindi aggiungiamo grazie a Augineri per aver semplificato la puntata.
C'era Nicolussi.
Che avete mandato via. Perfetto.
Locatelli anche lui comunque i tempi di gioco li può avere.
Però nell'ordine tu mi metti Fagioli, Nicolussi, Locatelli. Avessi tre.
Sì.
Tre. Io Augimeri
faccio questa scelta forte.
Fa questa scelta forte, però la capisco, perché abbiamo notato che è stato complicato. È lo stesso Augimeri, che è un professionista, fa l'allenatore, allena i giovani, lancia, sceglie forse anche il meglio da produrre, da girare poi in Juventus, tramite lo staff allargato di osservatori della Sisport, possiamo dirlo,
sì.
La squadra satellite di Juventus, giusto definirla,
sì,
così?
Sì, la scuola calcio, sì.
La scuola calcio, più correttamente. Quindi questo è un problema, quindi si è dovuto già adattare Motta. Quindi
ma
non l'ha scelto oggi meglio Motta, un giocatore così.
Secondo me sono stati i giocatori ad adattarsi poi allo stile di Thiago Motta, perché lo stesso Cove Miners, io credo che nella scelta di farlo giocare sotto la punta è andato in difficoltà. Io credo che Douglas Luiz, a giocare davanti a difesa nei due, non abbia probabilmente la gamba nel coprire tutta la zona di campo, e sono secondo me giocatori che vanno usati da fare da incursori, da mezze ali, perché comunque hanno qualità nell'ultimo passaggio, quindi si possono avvicinare alla porta, ma hanno sempre un giocatore che bene o male gli può coprire la zona di campo.
In quale Juventus...
Premetto che io sono innamorato di Thuram, quindi...
Esatto, chi sarebbe sacrificato eventualmente per riadattare Douglas Luiz e Cove Miners? Uno sarà in panchina, Cove Miners molto probabilmente neanche contro il Bologna. Cioè, come dovresti ridisegnare se io fossi il dirigente, no? E ti dico, oh, deve giocare questo giocatore, Ojimeri, perché?
Dobbiamo rivalutarlo, ci sta. Allora, io credo che innanzitutto si debba giocare con i tre centrocampisti per usare...
Quindi dietro? O no?
Dietro si dovrebbe giocare o a 4 o a 3, ma giocando 3-5-2. Lì dipende dall'idea dell'allenatore.
3-5-2. Tudor giocherebbe con un 3-5-2. Allora,
sicuramente
per Tudor
è più facile che giocherebbe 3-5-2 che 4-3-3.
4-3-3. 3-5-2. Difensori li mettiamo, lo spieghiamo poi dopo. I 5 là in mezzo con Cove Miners e Douglas. Io dirigente ti dico che devono giocare. Risistemami anche gli altri in questo momento.
Allora, se devono giocare Cove Miners e Douglas Luiz...
Intanto possono giocare insieme, coesistere,
sì,
o
secondo
è forzatissimo?
Me sì. Secondo me sì.
Secondo te sì.
Secondo me sì, possono farlo. E a quel punto gli va messo Thuram, che fa da scudo per la difesa, lì davanti alla difesa. In quel modo però perdi sicuramente un giocatore che ha gamba anche nell'attaccare la profondità, nell'attaccare gli spazi sulle spalle,
Thuram.
Però metti un giocatore che...
A protezione
dei due giocatori di qualità che hai.
E gli esterni a quel punto?
Gli esterni.
Uno è Cambiaso.
Cambiaso
e
Wea, che non vede perché probabilmente gli preferisce, almeno al momento gli sta preferendo McKennie, che per quanto mi riguarda non è un esterno a tutta fascia.
Però l'hanno messo tutti lì.
L'hanno messo un po' ovunque, quindi mi aspetto un po' di tutto.
Poi mi spieghi perché.
È un giocatore duttile, può fare tanti ruoli. È chiaro che poi ci sono ruoli che puoi fare bene, ruoli
mascherare
che puoi fare
bene,
un po' meno bene.
Che puoi fare meno bene. Ragazzi, il calcio è una cosa semplice. Ojimeri resta con noi anche nella prossima mezz'ora, quando ci sposteremo a Riyadh, ma da Riyadh si è spostato da qualche altra parte, che adesso non ricordo, e parleremo con uno chef bianconero, quindi un mister bianconero, uno chef bianconero. E questa è Radio Bianconera, tra poco.
Cose di calcio.
No, Ojimeri, Giovanni Ojimeri, che è qui in nostra compagnia oggi. Ragazzi, se volete lui io vado via. Questo allenatore che avete in trasmissione è il mio nuovo profeta. Ci scrivono da Arezzo, ma so che ad Arezzo hanno gusti particolari. Finalmente, sì, sì. La voce della verità, questa è la coscienza. Quando vuoi, questa è casa tua.
Assolutamente, grazie.
Vieni e ci racconti un po' il calcio. Anche perché ci eravamo lasciati su dei giudizi... severi con Allegri, ma la severità parte dal cuore bianconero, ricordiamolo. Mister Ojimeri, interessante quello che ci hai detto sulla difesa 4, interessante sulla collocazione dei... Mi dici cosa è passato nella testa di Ildiz l'altro giorno? Tu sei stato espulso quante volte?
Ma poche, in realtà.
Poche,
forse una o due
volte.
Avrei
detto di più.
No, una o due volte, non ricordo, ma verso fine carriera, perché poi prima no. Ma è stato un gesto incosciente, chiaramente essendo giovane ha avuto magari una reazione, magari a un momento dove stava vivendo male la partita lui in maniera singolarmente.
Proviamo a tradurre, non abbiamo la verità in tasca.
Magari si rendeva conto che non stesse facendo una buona partita e a delle provocazioni dell'avversario ha reagito con un gesto incosciente che ha messo in difficoltà la squadra, quello sì.
Mi dai un giudizio sul campionato? il Napoli di Conte?
Ah, io credo
l'Inter di Inzaghi un po' vecchio, cioè mettimi un po' di etichette, così cerco di capire il tuo pensiero, l'Augimeri pensiero.
Allora, il mio pensiero è che io da tempo già dico che il Napoli vince lo scudetto, secondo me.
Sulla base di quale riflessione?
Sulla base del fatto che l'allenatore in panchina è un allenatore vincente, che trasmette una mentalità vincente, i giocatori lo seguono, hanno piena fiducia in quello che lui gli propone. Quindi sicuramente
c'è un però,
lui...
un però, dai, almeno tu.
Però su dici sull'Inter?
Su Conte. Il però.
No, io credo che quest'anno non ci sia nessun però. Per me il campionato, non dico che sin da subito pensavo lo vincesse il Napoli, perché chiaramente era da capire come si amalgamava un po' il tutto, però...
Non rischia nulla in queste quattro partite, il calendario direbbe di no.
Ma quest'anno Conte ha fatto tutte le partite quasi nello stesso modo.
È stato anche criticato, l'abbiamo visto prima di vincere.
Ma tanto è così. In Italia è così. Però in generale ha fatto tutte le partite nello stesso modo. Partito forte, cercando di andare sopra e poi andando in gestione della partita, rischiando pochissimo, subendo pochissimi tiri, un possesso palla che magari rallentava il gioco. E quasi tutte le partite le ha portate poi a casa. L'Inter invece, che secondo me è più forte ed è più attrezzata rispetto al Napoli, forse con i nomi dei giocatori, avendo più competizioni e avendo avuto degli infortuni in alcune zone di campo, i ragazzi probabilmente sono anche un po' stanchi, cioè da quello che ho visto io nelle ultime due partite. Non ho avuto modo di vedere l'ultima con la Roma, però probabilmente i giocatori sono un po' stanchi. Cioè, giocatori come Mkhitaryan, che hanno sui 35 anni circa.
Infatti stavo guardando anche questa tabella adesso proposta da Sky, dai colleghi di Sky, in vista delle due semifinali, che io do come Champions, la do al Barcellona, al Paris Saint-Germain. Su chi ti sbilanceresti? Faccio l'antiinterista.
Mi piace particolarmente il Paris Saint-Germain quest'anno. Paris Saint-Germain. Però sono tutte squadre super valide. Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcellona e Inter.
Vedi, mi apri, era per dirti dell'età. L'età più bassa ce l'hanno Paris Saint-Germain e Barcellona.
Sì, ma quello...
L'età più bassa. L'età più alta, 29 anni, Inter e Arsenal.
Allora, sicuramente l'esperienza da parte di Inter Arsenal può portare benefici su alcune cose, su alcuni momenti, ma i giovani hanno quella freschezza, quell'incoscienza, sono più forse magari spensierati, e probabilmente potrebbe portarli anche lì dei vantaggi. Il Paris Saint-Germain, analizzando tutte e quattro,
sì.
Il Paris Saint-Germain fa un campionato dove probabilmente gli ha portato via anche poche energie, rispetto a quelle che invece magari sta portando via la Premier League, la Serie A e la Liga alle altre tre squadre, e quello potrebbe essere un punto a favore, perché comunque avendo già vinto il campionato da 3-4 partite circa,
all'incirca, sì.
I giocatori, Luis Enrique li sta centellinando, cioè stanno giocando 60 minuti, 70 minuti ed escono senza troppe pressioni, quindi credo quello possa essere un vantaggio.
Arriviamo alla zona Champions. Atalanta, Juventus, io mi fermo a Bologna e Lazio, o faccio male? Cosa hanno? Qualcuna di più, qualcuna di meno?
Io sono superstizioso e preferirei non sbilanciarmi.
Ok.
Spero che la Juventus ce la faccia a raggiungere l'obiettivo.
Se non fossi juventino, un bel campionato, ci scrivono su Radio Bianconera la chat, la nostra suite su Twitch. Tutti lì a 4 giornate dalla fine, ancora lotta scudetto, lotta Champions, con 3 pareggi in meno anche la Juve sarebbe a ridosso delle prime, per assurdo, ci stanno scrivendo.
Purtroppo li abbiamo fatti per i pareggi.
Purtroppo. Cosa sono i pareggi per te? Delle sconfitte o per avvicinarsi la volta dopo alla vittoria?
In casa Juventus un pareggio, poi dipende anche dall'avversario, dipende dalla partita, ma in casa Juventus un pareggio è quasi, secondo me, considerata una sconfitta. Io credo che la Juventus nella sua storia abbia sempre dimostrato di giocare per vincere, arrivare all'obiettivo, e quindi con i pareggi all'obiettivo difficilmente ci arrivi.
E allora Caro Yves, mi fai ascoltare qualche altro vocale? Poi quando vuoi prepariamo la pietanza brianzola, perché lui ci prepara sempre una ricetta in base al risultato, okay, in base alla squadra che abbiamo affrontato, e poi magari sta preparando qualcosa per il re o per qualcuno altro.
Speriamo che
il
prepara anche per noi.
Speriamo che abbia qualcosa in frigo anche per noi, effettivamente. Ma di questo ne parleremo tra poco con il nostro chef bianconero, che ci sta preparando una sorpresa che non vi anticipo e dovrebbe essere per la prossima settimana, e glielo faremo, gli legheremo il fazzoletto al dito per non farlo farglielo dimenticare questa promessa che ci ha fatto. Ascoltiamo qualche vocale.
Un attimo, il dito. Noi abbiamo uno Yamaha in casa, ma lo valorizziamo, non lo sosteniamo e non lo apprezziamo. Un grande giocatore. Barcellona e Yamaha lo adorano, perché non lo dobbiamo adorare?
Hai sentito? Però ho visto anche...
Io non mi sbilancerei troppo sui paragoni.
Non mi sbilancerei troppo sui paragoni, io sposo la teoria di mister Augimeri qui in studio oggi, un regalo che mi ha fatto, che vi fa, e speriamo possa anche solo a volte intervenire dalle Seychelles, se sarai.
Ah, speriamo.
O dove, in collegamento, se ti servisse una diretta, noi potremmo venire con te. Giovanni, proprio sui nomi dei giovani, intanto, cioè i paragoni non li fai perché Yamal è fuori discussione, perché apprezziamo troppo poco i nostri o cosa?
Allora, sicuramente in Italia tendiamo ad apprezzare magari non troppo i nostri, però stiamo parlando di un giocatore Yamal che probabilmente al momento è già tra i primi 4-5 giocatori al mondo, quindi non mi sbilancerei troppo sul paragonare la mia Yamal con Yıldız. Per carità, Yıldız sicuramente è un ottimo giocatore, è un giocatore con del potenziale, che magari quest'anno non è stato neanche messo troppo in mostra, però c'è secondo me troppa differenza anche nei contesti in cui giocano i due giocatori per andare lì a paragonare.
La Juve con i giovani che politica sta tenendo secondo te? Però ti fermo un attimo, perché intanto dovremmo già averlo, lo saluto così ascolta anche lui, il nostro chef bianconero. Buongiorno Maurizio, Maurizio Olivieri. Da Riyadh o nel giro di 1000-1500 chilometri più o meno?
Nel giro di 1500 chilometri.
Perfetto, perfetto, perché lui va lavora nelle mense scolastiche probabilmente, sì, sì, sì. Quindi col suo furgoncino parte e va. In mia compagnia, dalle tue parti, diciamo Riyadh per semplificare, c'è Maurizio, chef, e qui abbiamo Giovanni, allenatore, allena i ragazzini, quelli che poi magari un giorno gli dovrai preparare da mangiare. Perché sono fantastico. Quelli della scuola calcio Juventus, quindi in questo intreccio quest'oggi. Stavo chiedendo, così puoi aggiungerti anche tu alla chiacchierata, caro Maurizio, dei giovani che avevamo, ce li siamo lasciati andare via troppo facilmente?
Mi stai trattando per caso il discorso del calcio mercato?
Anche un po'.
Ah.
Cioè i giovani sono da tenere, da far maturare, da far giocare?
Avevamo secondo me dei giovani molto forti.
Quali?
Che...
Quali?
Bah, io credo che Nicolussi, Fagioli, Dan Huizen, Barenecè a me non dispiaceva sinceramente. Sono tutti giocatori che avremmo potuto valorizzare.
Sule, te lo sei dimenticato?
Sule, scusami, l'ho dimenticato. Tutti giocatori che probabilmente avremmo potuto valorizzare di più. E poi magari in un secondo momento farci cassa magari con cifre più alte.
Magari non tutti insieme,
no, tutti
forse
no.
Il ragionamento questo. Che avessi dovuto sceglierne 2/3, 2, 3, mettiamone 3 sul podio. Tu quali avresti scelto di questi?
Huizen, sicuramente, Sule, e poi sarei rimasto magari con Nicolussi.
Con Nicolussi.
Mi piace particolarmente, sì.
Anche perché ci spiegava Maurizio, e lo dico anche per gli amici a casa, per questo ultimo collegamento dall'Arabia Saudita, noi ci siamo conosciuti quest'inverno, stavo dicendo quest'estate, questo inverno, qualche mese fa. Maurizio, poi parliamo anche di dieta dei calciatori, eccetera, eccetera. Però hai sentito sui giovani, il giovane allenatore Augimeri ci ha detto, non vogliamo insegnare niente alla società, ci mancherebbe. Però magari qualcuno ci avrebbe risolto qualche grana, ci siamo preoccupati del portafoglio forse.
Sì, purtroppo sì, io concordo pienamente con quello che ha detto lui, perché certi giovani non erano da lasciar partire, e sposo totalmente le sue parole, assolutamente, e anche con i giovani che sono andati via, che avrei trattenuto, avrei fatto lo stesso, forse anche Fagioli l'avrei trattenuto.
Ecco, tu avresti scelto, cioè nella tua graduatoria Fagioli era quello da tenere, eh?
Sì, assolutamente. Lui e Julsen in primis, secondo me, erano da tenere, assolutamente.
Io il difensore Giovanni l'ho visto quando è entrato contro il Milan con un'autorità pazzesca, cioè sembrava un veterano. Non...
Io credo che lui sia un giocatore che nei prossimi anni farà sicuramente salto in un top club europeo.
Mi dicono già quest'estate.
Io me lo auguro per lui.
Però sarebbe uno
dispiacere
in più,
averlo svenduto forse una cifra che probabilmente è bassa rispetto a quella che potrebbe essere stato il suo potenziale valore, perché io posso capire la società che di fronte a certe cifre deve magari fare delle scelte,
traballare invece,
ma su una cifra per quella che è partita a Wiesn probabilmente avrei resistito per tenerlo almeno un anno.
Maurizio Olivieri, ricetta in bianco nero, ma non è che un giovane, al di là del prezzo, di quanto costa la frutta, la verdura, gli ingredienti per fare la migliore ricetta, magari dipende proprio, non dico neanche dalla qualità, perché qui stiamo parlando di super qualità di certi giocatori, non dico di tutti, di quelli che abbiamo accennato, ci sia poi anche un momento l'aspetto me ne privo, chiudo gli occhi e via?
Ma purtroppo, guarda, ti dico la verità, vedendo un attimo quello che abbiamo combinato, in quel momento far cassa con quei giocatori secondo me è stato sbagliato.
È stato un errore.
Poi di tutto quello che siamo andati a prendere, alla fine non ce ne siamo fatti un granché, la verità è quella.
Certo.
Quindi ci siamo privati di qualcuno che veramente ci avrebbe fatto fare una bella cassa tra qualche anno e soprattutto adesso ci avrebbe aiutato.
Sicuro, sicuro, sicuro. Volevo toccare anche questi temi proprio perché sono arrivati dalle riflessioni anche degli amici a casa che stanno ponendo delle belle domande, però aspettano anche la ricetta. Intanto oggi Mary, sai cosa ha detto? Se fa tutte queste ricette in bianco e nero, se avanza qualcosa, capitasse, caro Maurizio. Ah,
guarda, si avanza sempre, in cucina qualcosa si avanza sempre.
Però non lo dimostri, noi un po' di più qui. Noi un po' di più.
No, ma anch'io, ho messo la telecamera in modo da sembrare magro.
Ho capito. Maurizio, la ricetta, aspetta la ricetta brianzola, dopo il 2-0, allora, o me la vuoi preparare già per il Bologna?
Ma guarda, io ti dico, farei una ricetta che ha i colori del Bologna, più o meno.
Senti, oggi vedi.
Io prendo nota.
Nel senso che facciamo una ricettina fresca.
Sì.
Visto che qua adesso oggi siamo arrivati a 46 gradi.
Però.
E quindi preparandoci
andrei
per
melone prosciutto,
andrei
forse.
Con una ricettina fresca che ha dei colori che richiamano un attimino quelli che sono quelli del Bologna. E andiamo già avanti. E facciamo una bella insalata di anguria, feta e cavolo viola con un po' di quinoa per dare la croncatezza.
Hai sentito? L'hai mai preparata questa insalata?
No,
non c'è
no.
Nelle buste, quelle dove vado io a comprare i prodotti, non c'è in un'unica busta. Come mai, Maurizio? Poi mica...
Ma guarda, è un'insalata che mangia... Guarda, 2 giorni fa ero in piscina con Cancelo e la mangiavamo io e lui.
Potevi invitarci,
Senti, allora, a questo punto non è rabbia, invidia la mia... cosa si faceva in piscina con Cancelo? Raccontaci un po'.
Allora, siccome da un paio di settimane mi sono trasferito, ho cambiato casa e adesso siamo diventati praticamente vicini di casa. E nel compound dove vive Joao ci sono anche altri ragazzi che facevano parte dello staff di Mancini che si sono fermati e spesso e volentieri mi invitano a giocare a padel con loro, ma anche con Gigi Di Biagio, così giochiamo assieme, no?
Ma chi c'è? Anche il preparatore, il mio carissimo amico?
Esatto, sì.
Allora me lo devi salutare, lo dobbiamo fare intervenire.
Lo facciamo intervenire,
Scanavino, lo salutiamo,
sì,
il mitico.
Bravo, e quindi io vado sempre con Scana.
Cioè, hai capito cosa succede qui a Radio Bianconera?
Mentre noi stiamo qua, loro giocano a padel a 40
gradi.
Giocano
con l'insalata, e c'hanno anche il cuoco,
quinoa.
Lo chef
allora,
che gli porta...
facciamo così... Il prossimo collegamento, perché anche Andre è tornato 2 giorni fa, che era via a Taif con la
nazionale.
Con la nazionale. e facciamo un collegamento direttamente dai campi di padel e vediamo se tiriamo dentro anche Joao Cancelo, che tra l'altro parla benissimo italiano.
Vedi, le ricette le prepari tu, sempre che il Re Saudita non ti chiami per le lasagne del mese, perché quello potrebbe essere un rischio.
Può succedere.
Senti, ma Pavel in tutto questo, dopo averti fatto da testimone, è sparito. Come sta andando
Pavel,
la squadra?
No, Pavel non è sparito, è sempre... molto impegnato, perché è impegnato anche con la federazione adesso, e ti dico, lo stanno usando per tutte le sue conoscenze, giustamente,
in vista dei mondiali, immagino, anche
bravissimo. E guarda, ti dico, ero 2 settimane fa a un convegno, non ti posso dire dove, e c'erano tutti quelli che stanno costruendo stadi, temperature degli stadi, e stanno costruendo 2 stadi in un posto che avranno la stessa temperatura del Camp Nou.
Hai capito? Cioè tu andrai a vedere, Ogimene, quando noi andremo come turisti, dentro tu entrerai in uno o nell'altro, avrai la temperatura con scritto come a Barcellona, benvenuti a Barcellona, ma sarai in Arabia Saudita.
Praticamente sì. Guarda, mi ha affascinato tantissimo quella cosa.
Ma sei tu il nostro chef, ce le devi dare tu queste notizie, a tavola o meno. Senti, sei mai stato il cuoco personale di qualche giocatore? Perché oggi si parla dei cuochi necessari. Per essere forti devi avere un cuoco. Allora, no? Se vinci lo scudetto, hai il tuo cuoco che ti prepara qualcosa.
Guarda, il primo anno che venne a giocare Seba, Giovinco, qua in Arabia Saudita, Gomi mi aveva chiesto se andavo per lui, ma non potevo sganciarmi all'epoca da Cipriani, se no per l'esperienza di vedere che cosa hanno fatto, che cosa fanno e come mangiano, come si nutrono, l'avrei fatto volentieri, ma in quel momento non potevo. Poi ho continuato un po' i miei studi per andare a vedere quali sono quegli alimenti che possono favorire una buona resa.
Ecco, quali da evitare
fisica.
Sicuramente, Maurizio.
Ci sono anche alimenti, guarda, ti dico, ci sono oggi come oggi delle fermentazioni che aiutano tantissimo nel recupero dagli infortuni, nel recupero post-gara, ci sono anche funghi medicinali che aiutano questo. Ti dico, è un campo talmente di nicchia da una parte, ma talmente difficile dall'altra, che dovremmo veramente fare una trasmissione solo su quello che è l'alimentazione.
Interessante, davvero.
Particolare, perché adesso c'è un branch che della cucina che si occupa solo ed esclusivamente della performance, e ci sono tanti ragazzi, io ho formato un ragazzo che adesso è chef performer, l'ho mandato perché siamo amici con Ausilio e il dottor Marotta.
Ricordiamo che Maurizio Olivieri è bianconero, non si toglie la camicia, se no vedreste tutti gli scudetti e anche quelli che vinceremo dall'anno prossimo.
e l'ho mandato a fare un training da loro proprio per spiegargli queste cose.
Molto interessante, vedi, oggi non una puntata banale. Finiamo con la puntata in maniera non banale. Possono giocare l'anno prossimo Osimhen e Colomouani? Mi chiedono da casa, magari allenati da Conte, mi dicono. Comincio da te, Osimhen.
No, non credo. No? Non credo che entrambi possano essere acquistati. Però se dovessi scegliere tra i due andrei su Osimhen.
Su Osimhen, perché mi escludi Colomouani e perché non è rimasto al Paris Saint-Germain?
Lì non ha trovato troppo spazio. Luis Enrique ha fatto delle scelte diverse che al momento pare stiano anche pagando, quindi niente da dire.
Le condividi, viste le caratteristiche del giocatore e della squadra che hai visto e che stasera giocherà in
centro? Sì, io credo sia una squadra costruita molto bene, il Paris Saint-Germain, con dei concetti particolari che stanno funzionando. E Osimhen invece credo sia un attaccante che possa far comodo alla Juventus, per un discorso che è un attaccante presente in area di rigore, ma bravo a lavorare a 40 metri dalla porta, bravo a proteggere i palloni in caso di difesa un po' più bassa. Ti può dare tanti spunti, ecco.
Maurizio Olivieri, tu ti intendi di cucina, però li conosci tutti questi nomi, sicuramente. Di qua o di là sono passati dalle tue parti, dalle tue forchette. Ma Vlahovic non è la ricetta giusta per il futuro?
Attualmente no, ormai... non ha più niente da dire con la Juve, purtroppo.
Eri fiducioso,
mi spiace,
prima?
Ecco. È uno di quei centravanti che a me piacevano. La sua avventura, secondo me, è finita, ma era già finita. Infatti, non ha più. Psicologicamente lo vedi che è già staccato. Questo è il discorso. E sono anch'io d'accordo su Osimhen. Dovessi andare a prendere qualcuno, prenderei Osimhen. È uno che ti attacca alla profondità, è uno che veramente fa salire la squadra, tiene palla, è forte, forte. Osimhen è un bel centravanti da Juve.
Domanda secca, Maurizio Olivieri, il nostro chef per le ricette in bianconero. La Juve cambierà tanto l'anno prossimo?
Spero che cambi nei punti giusti, più che tanto, ma nei punti giusti.
Parliamo in campo o anche fuori, Maurizio?
Qualcuno anche fuori.
Hai visto lo chef quando non sa cosa prendere dal frigo?
Prende da fuori.
Prende da fuori il frigo.
Da fuori frigo.
Temperatura ambiente. Giovanni Augimeri, siamo in chiusura.
Io credo che abbiano cambiato già troppo quest'anno e quindi mi auguro che facciano pochi cambiamenti, ma giusti, nella prossima stagione. Sia dentro che fuori.
Sia dentro che fuori. La ricetta è pronta, apriamo il forno, la mettiamo dentro e ci ritroviamo con Giovanni Augimeri quando avrà tempo per dedicarsi alle cose di calcio extra Seasport e con Maurizio Olivieri quando ci promette di portarci a bordo piscina o vicino alla piscina qualcuno che lui ben sa, da Cancelo o qualcun altro. Va bene?
Va benissimo.
Grazie Maurizio, come sempre, ma quel tema comincialo ad approfondire, l'alimentazione, quella sportiva, quella per raggiungere standard importanti, soprattutto in campo professionistico. Molto interessante.
Assolutamente.
Soprattutto con gli elementi da eliminare anche solo per dei semplici giornalisti sportivi. Grazie. Grazie Maurizio, un saluto a te.
Arrivederci, alla prossima.
Buon lavoro.
Ciao.
Buon lavoro. Grazie, anche ciao. Ad Augimeri, adesso mi hai promesso un bel Mac qui.
No, niente Mac, c'era lo chef.
No, ma tanto non ascolta più. Ti saluto Maurizio.
Buona giornata,
ciao Maurizio. Saluto Maurizio, saluto anche Giovanni, saluto anche voi. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.